ondata di scosse sismiche nei campi flegrei mette paura, porta la gente in strada, costringe alcuni comuni a chiudere le scuole. Danni pochi al momento, qualche cornicione caduto, qualche crepa. Vedremo come procede la giornata che dall'altra parte d'Italia fa segnare l'allerta rossa, soprattutto sulla Lombardia, per il maltempo. Il mondo si occupa della successione al presidente iraniano Raisi e soprattutto della richiesta della procura dell'AIA dell'arresto per tre leader di Hamas e per Benjamin Netanyahu. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Dai Spezia, dai che è già martedì.
Mattino di Simone Spezia.
Sì, va bene tutto, ma io vorrei sapere il titolo di questa stupenda canzone in sottofondo. Grazie.
Aridaie, ma quante volte ve lo devo dire? C'è una playlist di 24 mattino, la trovate su Spotify con tutte le canzoni che usiamo. E c'è anche questa. Si chiama 24 mattino la playlist e vi potete iscrivere, una playlist pubblica.
Bravo, hai sempre ragione.
Allora, due o tre cose prima di iniziare con quelle serie, diciamo. Anche se questa è relativamente seria. Allora, oggi sono letteralmente trasecolato quando ho visto l'apertura delle pagine locali di Repubblica Palermo. Ah, il titolo è questo: ce la possono sucare altamente. Così, eh? Ed è femminile perché, come sapete, in siciliano, diciamo, l'organo sessuale maschile ha una dicitura che è... che è quella. Vabbè, è l'intercettazione dell'ex presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè, che è indagato per peculato, per aver utilizzato impropriamente l'auto di servizio, anche se non sbaglio per portare il gatto da una parte all'altra. E in queste intercettazioni, che sono sempre quelle che non dovrebbero uscire ma poi escono e quindi ve le trovate dappertutto, una collaboratrice gli dice: è venuta la finanza per la macchina, indagano per peculato, e lui risponde: stai tranquilla che sul peculato proprio na buono sucare altamente. Così, benissimo. Facili previsioni che si avverano. Peccato che siano chiuse le liste per le europee, perché sono abbastanza sicuro che Enrico Mantoan, ormai esposto al pubblico come Fleximan, ci sarebbe finito dentro. Oggi mega intervistona di Libero, Serenella Bettin: mi chiamano Fleximan e mi chiedono i selfie, ma non sono un eroe. Se la gioca anche un po' da vittima.
Siamo bene, proprio bene.
Io sono solo indagato, però per i media schierati merito già la condanna perché non sono di sinistra. Gli autovelox sono spesso strumenti per fare cassa, se volessero più sicurezza sulle strade farebbero più manutenzione. Abbiamo sempre detto, di qui ad abbattere gli autovelox con un flessibile ne passa naturalmente. Ammesso che sia lui, poi ancora una volta, perché lo vanno a intervistare? Perché nonostante questa persona sia indagata, non ci siano conferme, non ci siano passi avanti processuali sostanziali, è già finito su tutte le pagine dei giornali con la foto e tutto quanto. Ora lasciate stare che questa vicenda ha a che fare con una situazione molto discussa nella quale per alcune persone questo a tutti gli effetti è un eroe. Ma pensate a una persona accusata di un crimine, diciamo, più odioso, e che è solamente indagata e che finisce in questo modo in foto sulle pagine dei giornali. Ecco, un classico caso nel quale ritorniamo a dire la cosa che diciamo sempre, perché ci dite: ah, ne parlate solo quando sono i politici. No, non ne parliamo solamente quando sono i politici, quando ci sono solamente i politici. Un altro "ne parliamo solo quando" in apertura, ed è questo: va dato merito alla Stampa, forse l'unico quotidiano oggi che a pagina 17 riporta una notizia che, ve lo dico subito, se la vittima fosse stata italiana avremmo dovuto, anzi, o meglio, sarebbe stato montato un inferno. Ne scrivono Tiziano Ivani e Laura Ivani da La Spezia, ed è la storia di una donna, si chiama Saida Ammudà, 44 anni, era diventata cittadina italiana nel 2022. Aveva denunciato il marito per maltrattamenti per proteggere la figlia. Il marito ancora una volta aveva il divieto di avvicinamento, un divieto di avvicinamento che non funziona, non ha impatto. Stava aspettando il braccialetto elettronico, ha fatto irruzione in casa, ha ucciso lei a coltellate, si è tolto la vita con la stessa arma. Il ritardo nell'attivazione del braccialetto elettronico: un operaio edile di origini tunisine era indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni a danno di moglie e anche della figlia di 13 anni. Contestava la compagna il fatto di non essere abbastanza severa nell'educare l'adolescente. Lei, appunto, lo aveva denunciato, poi aveva ottenuto la cittadinanza italiana, ma queste sono storie che diventano storie tra stranieri, lo dico sarcasticamente, diventano storie tra stranieri e storie di provincia, e quindi ci passano sotto e ce le dimentichiamo, ma è un caso di una gravità esemplare per come ha funzionato e per come non funzionano queste norme che dovrebbero proteggere le donne. Dunque, iniziato con il sorriso di Repubblica Palermo e con Fleximen, andiamo a questo e andiamo ad altre cose serie. Per rimanere in Italia, la scena è dominata dal bradisismo nella zona flegrea, dal nuovo sciame sismico nei campi flegrei. Una scossa, la più forte, è stata alle 20:10, il 4.4. di magnitudo 4.4, sta girando molto in rete, forse lo avrete visto, il video di questo supermercato a Pozzuoli subito dopo la scossa, con tutte le cose per terra.
È la Conad di Pozzuoli, stavo io, Lidia, guardate qua che disastro.
Noi non ve lo possiamo far vedere, però fidatevi, oppure probabilmente lo avrete visto su internet. Ci sono state diverse scosse, la più forte si è registrata appunto alle 20:10, si tratta del terremoto più forte in zona negli ultimi 40 anni, moltissime le persone scese in strada per il timore di crolli, ci sono state scene di panico, ci sono alcune scuole chiuse nell'area, tra Pozzuoli e Bacoli ci sono stati degli sgomberi, sono organizzate le tende in strada, appunto ci sono scuole chiuse in tre comuni della zona e un paio di municipi di Napoli. L'osservatorio vesuviano ha localizzato l'epicentro a ridosso della Solfatara, nel comune di Pozzuoli. Vi ricordo che là c'è una situazione complicata dal fatto che quella sostanzialmente è la grande caldera di un mega vulcano, adesso la sto semplificando all'estremo, e c'è un piano di evacuazione per una delle aree più densamente popolate d'Italia. Si tratta di 500.000 di persone che, in un caso di peggioramento della situazione, dovrebbero essere evacuate nel giro di 72 ore. Le zone rossa e gialla coinvolgono 1.300.000 abitanti, compresa la città di Napoli, e si sta provvedendo in questo periodo, l'abbiamo raccontato in più di un'occasione, a realizzare le corrette strade di evacuazione. Il resto della giornata cosa ci consegna? Inizierei innanzitutto la cosa che sta facendo più discutere in assoluto, ossia la decisione, la richiesta del procuratore Karim Khan della Corte Penale Internazionale dell'AIA di arrestare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della difesa Yoav Gallant per crimini di guerra contro l'umanità nei territori palestinesi, e la richiesta analoga per tre leader di Hamas. Un passaggio sentiamo di Khan.
I can also confirm today that I have reasonable grounds to believe, on the basis of evidence collected and examined by my office,
Hamas, accusato di sterminio, omicidio, presa di ostaggi, stupro e violenza sessuale durante la detenzione. Netanyahu e Gallant, sterminio, fame come metodo di guerra, inclusa la negazione degli aiuti umanitari e nell'aver colpito deliberatamente i civili nel conflitto. Molto dura, come prevedibile, la reazione israeliana. Ipocrisia e vergogna internazionale, dice Israele. Molto dura anche la reazione di Hamas. La richiesta del procuratore mette sullo stesso piano la vittima con il carnefice. Biden, la richiesta del procuratore della Corte Penale è oltraggiosa, la rifiutiamo. Blinken dice che gli Stati Uniti hanno chiarito fin da molto prima dell'attuale conflitto che la Corte non ha giurisdizione su questa questione. Tajani, ieri, a Quarta Repubblica.
Mi pare veramente singolare, direi inaccettabile, che si equipari un governo legittimamente eletto dal popolo in democrazia con una organizzazione terroristica che è la causa di tutto ciò che sta accadendo in Medio Oriente.
Così dunque il ministro Tajani. Da dire, e vi ricordo che questo non vuol dire che saranno arrestati o c'è effettivamente un ordine di arresto. Questa è la richiesta della procura e funziona più o meno come in Italia. Cioè la procura fa questa richiesta e poi la corte, che è un po' in questo caso come il giudice per le indagini preliminari o il giudice per l'udienza preliminare, la corte dirà: sì, queste persone sono da arrestare, no, queste persone non sono da arrestare. Ci sarà su questo ancora del tempo da attendere, però la discussione politica, come potrete immaginare, è già calda naturalmente. Cosa ancora della giornata di ieri? Beh, la questione Raisi, più che dire ancora una volta, come abbiamo detto ieri, che il presidente iraniano e il suo ministro degli esteri sono morti nell'incidente di elicottero, poco si può dire, perché alla fine, al momento, ci sono solamente delle grandi speculazioni su chi possa succedere a Raisi, se questo possa rappresentare, ci possa essere un'eventuale avanzata dei riformisti, ma di tutto questo parleremo tra un attimo, sarà il nostro argomento di approfondimento alle 6:45. E per rimanere sulle corti internazionali, l'Alta Corte di Londra, come ormai sapete, ha concesso un ulteriore appello a Julian Assange contro l'estradizione negli Stati Uniti, riconoscendo come non infondate le argomentazioni della difesa del fondatore di WikiLeaks sul timore di un processo non giusto oltre oceano. Le democrazie liberali su questo paiono funzionare alla fin fine. Sul fronte della politica c'è l'estradizione, c'è l'intervista di Giorgia Meloni a Mattino 5 di ieri, ha parlato del nome Giorgia messo nel simbolo, ha parlato del mancato duello TV con Elly Schlein, dicendo il confronto serviva a capire perché qua si confrontano due idee diverse di Europa.
Allora in Europa ci sono due modelli. C'è il modello centralista della sinistra, quello per cui l'Europa deve decidere tutto in luogo degli stati nazionali, e c'è il modello conservatore che dice l'Europa si deve occupare di alcune grandi questioni sulle quali gli stati nazionali da soli non sono competitivi, ma il resto va lasciato alla competenza degli stati nazionali. L'Europa deve fare di meno, lo deve fare meglio.
Così dunque Meloni, che si è occupata anche del caso Chico Forti. Sulla questione, come sapete, ci si sta interrogando molto in queste ore, perché quello che ci si sta chiedendo è corretto che la Presidente del Consiglio, visto che abbiamo parlato molto di aula di tribunale oggi, è corretto che la Presidente del Consiglio accolga in questo modo una persona riconosciuta come un assassino dai tribunali americani, e cioè lasciamo stare tutti i dubbi che ci possono essere sulla sua innocenza o colpevolezza, lui si proclama innocente, gli Stati Uniti, cioè, i tribunali degli Stati Uniti l'hanno riconosciuto colpevole, qua non so quanto poi effettivamente no, sia solida la sua difesa, perché qua non entriamo in questo dettaglio, ma c'è una questione politica: è il caso o non è il caso che avvenga una cosa di questo genere? Perché un conto, no, è una persona liberata da la detenzione in un regime illiberale, che ne so, in Iran, e lo accolgo, è un conto, no, un po' diverso è se questa persona è stata condannata per omicidio in un posto che consideriamo il regno della democrazia liberale. Meloni su questo.
Ma guardi, io ho provato soddisfazione perché intanto conosco Chico Forti da diversi anni, perché da diversi anni seguivo le sue vicende, seguivo il suo caso, perché conosco la sua famiglia, perché sono contenta di una madre che può riabbracciare suo figlio dopo tanti anni. E perché sono contenta di aver mantenuto un impegno e sono contenta di essere riuscita dove altri non erano riusciti. Credo che sia stata una bella pagina per questo governo, per le nostre autorità.
Così dunque Meloni, però ovviamente i dubbi rimangono, il dibattito resta aperto, e resta aperto anche il dibattito, se volete, su quanto casi di questo genere, in particolare singoli casi a fronte di centinaia di italiani detenuti all'estero per vari motivi, casi come questo diventano improvvisamente dei casi, mi viene da dire, straordinari, che guadagnano le prime pagine, non solo per la liberazione, il trasferimento in Italia, l'estradizione in Italia che è avvenuta, ma proprio in generale. È un elemento sul quale rifletteremo poi alle 8:35. Le vostre idee, come sempre, sono benvenute. Traffico.
Andate piano.
24 mattino.
Nessuno ha messo sullo stesso piano Hamas e Israele. Entrambi, il leader di Hamas e la leadership politico-militare di Israele, sono accusati di crimini contro l'umanità, e basta con le ipocrisie. Un'autorità internazionale è titolata a farlo, lo afferma. Quante storie.
Io mi chiedo, ma chi anni fa ha dato la possibilità di costruire su una zona vulcanica come sono i Campi Flegrei e la zona di Pozzuoli? Non lo so, me lo domando. Però poi mi ricordo che a Genova è stato costruito nel letto del Polcevera, e via dicendo, altre amenità in Italia come la zona di Messina colpita dalle frane, e via 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 discorrendo. Possibile che solo in Italia succedano queste cose?
No, guardi, in tutta sincerità non credo che avvenga solamente in Italia. Detto ciò, là si sono stratificate delle costruzioni per secoli, per secoli si è vissuto là, per secoli si è costruito là, poi a un certo punto si è capito che era un enorme vulcano, mettiamola così, cioè che, oltre ad essere una zona sismica, era un enorme vulcano. È chiaro che no, è una situazione complicata, e poi sì, poi ci sono tendenze, per così dire, a costruire in luoghi non particolarmente, ma anche in luoghi a rischio. Tenga presente, l'altro giorno c'era una bella intervista al presidente, sì, ciao, adesso che è ancora presidente della regione siciliana, ma non lo è più naturalmente, il ministro della protezione civile Musumeci, sul Sole 24 Ore, che diceva in chiusura, torna su quel tema: guardate che a volte bisogna valutare il trasferimento, cioè prendere delle comunità. Chiaro che non lo puoi fare con l'area flegrea, 500 più mezzo milione di persone, però valutare lo spostamento di alcune comunità quando si trovano in quei luoghi. Dunque, Sara Ejazi, antropologa, giornalista, torna da noi. Quasi un anno fa è uscito il suo libro Iran, donne e rivolte, edito da Scolè. Buongiorno Sara, bentornata, eccoci.
Buongiorno, grazie.
Allora, che cosa possiamo attenderci in termini di successione al presidente Raisi?
Allora, dunque, non saprei rispondere a questa domanda per il semplice fatto che sarà una successione che non è una scossa, nel senso che in questo momento, secondo la Costituzione iraniana, c'è un il vicepresidente è in carica da presidente per sostituire Ebrahim Raisi deceduto. Quindi Mohamed Mokhber ha questo compito di portare verso la transizione, e questa transizione non sarà un terremoto, perché vediamo, no, che si è stretto intorno a Mohamed Mokhber, con il benestare dell'Ayatollah Khamenei, ovviamente la morsa del vento conservatore. Perché? Perché l'Iran in questo momento non può permettersi nessun tipo di cambio radicale, e neanche probabilmente può dare spazio a alle istanze progressiste, perché il paese si trova in un momento difficile, no?
Sì. Qualcuno dice, in realtà questo potrebbe essere proprio il momento nel quale i riformisti prendono un po' più di coraggio. Ti sembra possibile questo?
Ma chi l'ha detto? No, non credo, nel senso che allora il movimento riformista ha avuto il suo momentum, il suo apice nel 2009, come noi sappiamo. Dopodiché questo movimento riformista purtroppo è invecchiato proprio biograficamente, cioè la sua leadership, Mousavi, Karroubi, sono stati arrestati, quindi già sono spariti dalla sfera pubblica, però poi di fatto sono anche invecchiati, e i giovani, soprattutto i giovani, se parliamo quelli che sono anche scesi in piazza nel 22 col movimento Donna Vita Libertà, di fatto non fanno riferimento a una leadership di riformismo, fanno riferimento a forse delle istanze che abbiamo già detto più globali, mondiali, ma non c'è un'ideologia politica dietro, per cui non vedo come i riformisti possano trovare proprio spazio, perché hanno poca forza politica.
L'altro fronte è la presa di potere, mi viene da dire definitiva, dei Pasdaran. Anche di questo si sta parlando in queste ore, con l'ipotesi che a questo punto si tramuti in quella che possiamo definire una teocrazia militare, nella sostanza, cosa che non è molto lontana dall'attuale.
Ma mi verrebbe da dire che forse già è successo questo, cioè i Pasdaran già controllano, no? per molti aspetti la società iraniana, e da questo punto di vista rispondono all'Ayatollah Khamenei, ma fanno abbastanza autonomia, no? Per tante cose, per cui io non penso che, appunto, cioè non penso che ci sarà una scossa, per tornare sull'attualità, di terremoto in Iran da questo punto di vista. Forse una cosa che si vedrà di nuovo ancora più una bassa partecipazione alle prossime elezioni, che sarà un po' come quello che è successo nel 2021 con l'elezione di Ebrahim Raisi, e quindi vedremo ancora meno forse partecipazione, ma sicuramente pochissimo spazio per ridefinire l'ambito politico, nel senso che l'Iran in questo momento non può far nulla per aprire, no, al pluralismo. In questo momento c'è un problema di tipo internazionale, di posizionamento, sì. No, e poi anche un problema, problemi interni che Raisi si è lasciato. Per esempio Raisi aveva promesso 4 milioni di alloggi sulla carta, perché in questo momento l'Iran ha un problema abitativo fortissimo, no? È enorme, il 50% della popolazione deve affittare la casa, non la possiede, e quindi di fatto non può permettersi l'affitto perché l'inflazione è salita alle stelle. Allora, in questo senso, per esempio, c'è un'emergenza economica, un'emergenza abitativa, c'è quella climatica, per cui veramente lasciare spazio al pluralismo diventa difficile.
Io ti ringrazio, grazie per questa analisi, Sara Jazzy, antropologa, giornalista, il suo libro consigliatissimo, Iran, donne, rivolte, edito da Scolè, uscito un annetto fa, circa poco meno di un anno fa. C'è il GR, c'è il 3492386666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci sentiamo tra un attimo, tra poco.